nero su bianco, sottolineato e rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
Buongiorno a voi, eccoci qui per le prime pagine di oggi, giovedì 25 gennaio. Due notizie principali: le scimmie clonate in Cina e lo scontro, vedremo quanto vero, quanto profondo, tra Germania e Stati Uniti, tra Merkel e Trump, sui dazi protettivi decisi dal presidente americano. Le scimmie clonate, così come per la pecora Dolly, è stata clonata con la stessa tecnica, risolleva il problema della possibilità di costruire un uomo, un essere umano in laboratorio basato su caratteristiche prestabilite, manipolando il DNA e così via. È sicuramente uno dei temi che hanno a che fare sia con l'etica sia con l'idea stessa di umanità, e quindi le preoccupazioni sono tutte, come dire, legittime. Bisogna mettere in un bilancio la necessità dell'avanzamento della ricerca scientifica, e quindi non bloccare la ricerca scientifica, con l'esigenza di non esagerare con l'inventare quello che poi ti scappa di mano. Cioè, è facile prevedere, no? Programmiamo uomini solo belli, alti, biondi, forti, resistenti, eccetera, e gli altri li buttiamo. È una situazione, insomma, che non è in sé né bene né male, come sempre, in quale sistema di vita, in quale sistema economico, in quale priorità cade una possibilità scientifica. Cioè, così come le armi possono essere di difesa o d'offesa, la ricerca scientifica può essere positiva o negativa. Cioè, la ricerca che ha portato alla bomba atomica, diciamo, presenta qualche piccolo problema in questo senso. Prendiamo il Corriere della Sera: clonate in Cina due scimmie più vicine all'uomo. Oltre alla cronaca c'è l'intervento del genetista e persona ragionevole Edoardo Boncinelli. Mentre per la stampa, che è praticamente in fotocopia, le scimmie clonate spaventano il Vaticano, e qui già il punto di vista si sposta dalla scienza alla fede, e rischiamo parecchi capottaggi. Cina ha usato la tecnica da Pecoratoli, la Santa Sede, ma minaccia per il futuro dell'uomo, e sicuramente è un problema. Per quanto riguarda gli altri giornali, invece, no, c'è Repubblica, diciamo Corriere, Repubblica e la stampa sono giornali fotocopia ormai. Comprensibile in maggior grado per Repubblica e la stampa, perché chi non lo sapesse, Repubblica ha comprato la stampa, il gruppo L'Espresso ha comprato anche la stampa, prelevandola dal storico proprietario che era la Fiat, e quindi il giornale adesso si fa in doppia copia sostanzialmente. La Repubblica titola le scimmie colate dalla Cina, il Vaticano a rischio l'uomo, cioè perfettamente identico a quello della stampa, cioè hanno un direttore unico anche se ne pagano due. E passiamo quindi all'altra, perché questo problema della clonazione toccherà approfondire, perché il titolo da solo non serve a molto. L'altro titolo per Repubblica: Merkel attacca Trump, dimentica la storia, a Davos l'asse con Macron e Gentiloni contro il protezionismo USA. Per la stampa invece la notizia diventa: Donald Trump sbarca a Davos, gli USA tornano a correre. In questo senso, su questa notizia invece la stampa si smarca dalla proprietà e parla meglio, diciamo così, di Trump, mentre Repubblica, che sta in campagna elettorale permanente, si preoccupa di dare una visione positiva anche della Merkel. Stesso discorso per il Corriere della Sera: dazi, l'Europa contro Trump, asse tra Merkel e Macron, la cancelliera ha dimenticato le lezioni della storia. Interessante che l'asse tra che per Repubblica era tra Macron e Gentiloni insieme a Merkel, per il Corriere della Sera diventa tra Merkel e Macron, Gentiloni nemmeno nominato, della serie l'Italia conta un po' meno, se parlando seriamente fuori dalla campagna elettorale di Repubblica, L'Italia conta un po' meno nei rapporti di forza internazionale, quindi giustamente il Corriere parla di asse franco-tedesco, quello solido, quello consolidato, quello con istituzioni comuni ormai trentennali, mentre l'Italia come sempre fa la figura del fesso. Qual era la decisione? La decisione di Trump è stata imporre dazi progressivi e differenziati sulle importazioni di lavatrici e pannelli solari dalla Cina, il tutto per sostenere l'industria americana e l'occupazione americana. Del problema in questi giorni, ieri si è occupato anche Contropiano Online, il pezzo si intitola Trump avvia la guerra con la Cina commerciale per ora, spiegando che questo tipo di misura protezionistica, indubbiamente protezionistica, dopo circa 30 anni di globalizzazione si presenta come una misura a doppio taglio, perché il protezionismo nei confronti della produzione statunitense di lavatrici e pannelli solari ha però una piccola conseguenza. La conseguenza qual è? Che tutte quelle aziende che fin qui avevano lavorato installando pannelli solari cinesi e lavatrici cinese si trovano improvvisamente in crisi, e scrive Contropiano: l'associazione dell'industria per l'energia solare americana, che importa dall'estero l'80% dei pannelli installati soprattutto dalla Cina, ha infatti calcolato che la misura costerà agli Stati Uniti la perdita di 23.000 posti di lavoro e la cancellazione di miliardi di dollari di investimenti. Come si vede, quando le economie sono state interconnesse per così tanto tempo, sconnetterle ha un costo assolutamente identico, forse superiore a quello che si immagina di ottenere appunto riducendo la concorrenza o contrastando la concorrenza. La notizia che però a noi ci sembra più interessante è riportata dalla Stampa, che dedica poi all'interno due pagine al nuovo colonialismo italiano in Africa. In Niger al fianco degli americani è il titolo, l'articolo è di Grignetti e di Stabile. C'è poi un editoriale di Francesco Semprini che spiega come in realtà noi qui andiamo nel Sahel, dove ci stanno le autostrade del Jihad, a contrastare Tizio, Caio e Sempronio. Ecco come sarà la missione italiana d'addestramento e raddoppia la nostra presenza in Libano. Che c'entra, no? Dice qua, il Libano con le autostrade della Jihad? Naturalmente il Libano è un paese multiconfessionale, ci sono cristiani, ci sono musulmani, ma sciiti fondamentalmente, quindi c'hanno niente a che fare con la Jihad, con l'ISIS o a Qualcade, anzi vengono attaccati dall'ISIS e dal Qaeda piuttosto spesso. E perché quindi ammettiamo i soldati in Libano? Non lo sappiamo, di sicuro non per combattere l'ISIS, perché lì se fa qualche danno lo fa perché viene importato da un'altra parte. All'interno la missione italiana antitrafficanti in Niger e in basi americane, foto con i militari sdraiati a terra, i fucili da cecchini, francesi in prima linea, i nostri soldati avranno solo un ruolo d'addestramento, rafforzata anche la cooperazione militare con il Libano per fermare Hezbollah. Allora, uno è costretto a commentare i titoli dei giornali: rafforzata la cooperazione militare con il Libano per fermare Hezbollah. È uno che non conosce nulla del Libano dice: ah beh, certo, Hezbollah è una formazione estremista islamica. Hezbollah è un partito sciita che sta al governo in Libano, quindi come dire, è un intervento contro il governo libanese la presenza militare rafforzata. E se è un governo, se è un'azione contro il governo libanese, è un governo di coalizione naturalmente, perché Hezbollah è al governo ma è alleata con i Cristiano Maroniti del generale Aoun, e c'è un governo di coalizione. Quindi mandare militari lì contro mezzo governo significa fomentare la guerra civile, non proprio una missione di pace, diciamolo, perché il Libano, nonostante tutto, è in pace da parecchio tempo, nonostante l'Occidente e nonostante Israele. Siamo preoccupati per gli sviluppi, è inutile dirlo, perché se si va a mettere mano militare in un paese che, nonostante quello che succede in Siria ai suoi confini, nonostante quello che succede in Israele e in Palestina ai suoi confini, riesce a stare in equilibrio, effettivamente viene da pensare che quell'equilibrio dia fastidio e che sia ora di fare proprie avventure da quelle parti. Cambiamo e torniamo in Italia. Se torniamo in Italia c'è poco da divertirsi, perché prendiamo il Fatto Quotidiano. Boschi a Bolzano, seggio da 6 miliardi, Agcom striglia la 7, non la Rai di Renzi. Quando si fanno i titoli cercando di tenerci dentro tutto, si fanno titoli e non si capisce niente. Comunque, la sottosegretaria Maria Elena Boschi, pronta a correre nel collegio Alto Desino, già blindato dall'accordo con SVP e dai soldi piovuti da Roma in questi anni. Matteo prova a fregare Orlando e Emiliano sui seggi. C'è campagna elettorale, lo sapete, ed è una campagna elettorale particolarmente infame. Infame per la legge che probabilmente non passerà ancora e sarà la terza volta il vaglio della Corte Costituzionale, ma tra un anno probabilmente. Nel frattempo verranno eletti i deputati con una legge anticostituzionale. Per quanto riguarda il PD è una situazione, quindi, tra il comico e il drammatico. Il comico è che appunto si comporta come se fosse il dominus della situazione, in questo caso Renzi piazza la sua amichetta a Bolzano, perché effettivamente è un collegio blindato. Perché è blindato? Perché in Alto Adige c'è la Südtiroler Volkspartei, che è il partito degli abitanti di lingua tedesca, che sono la maggioranza della popolazione della provincia di Bolzano, e quindi candidarsi lì, se c'hai l'alleanza con la SVP, che è un partito democristiano classico, sempre stato alleato dalla Democrazia Cristiana, da qualche tempo del PD, ci sarà un perché e qualche somiglianza. Candidarsi lì è effettivamente blindato, i tedeschi votano per te, ma c'è anche la domanda: ma perché i tedeschi devono votare per la Boschi? Perché il governo Renzi in questi anni ha fatto arrivare alla provincia di Bolzano ben 6 miliardi di incentivi, di aiuti, di investimenti, eccetera, ed effettivamente qualche motivo di gratitudine ci può essere anche da parte tedesca, anche se appunto si ritrovano a dover votare una toscana di famiglia massonica ad Arezzo, a pochi passi da Castiglion Fibocchi e dal vecchio ormai defunto Licio Gelli, ma questo è un caso, diciamo. E ovviamente il Fatto Quotidiano si diverte molto su questa cosa, come si diverte molto sul fatto che la minoranza dei Dem, cioè quelli che hanno provato a dire a Renzi qua e là, cioè Emiliano e Orlando, in realtà nella formazione delle liste pare che siano state piuttosto tagliate. Il segretario dice, cioè Renzi, il segretario si tiene 150 poltrone sicure per i suoi, oltre che per se stesso, mentre vuole fregare la minoranza affibbiandogli soltanto 20 posti più o meno sicuri invece dei 50-60 che proporzionalmente gli spetterebbero. Non siamo appassionati a queste cose, comunque sappiamo che che la formazione delle liste può essere un momento particolarmente duro nella vita di qualsiasi partito, di qualsiasi coalizione. Con uno come Renzi deve essere durissimo, nel senso che chi non è in linea salta. Questo par di capire dal Fatto Quotidiano, ma anche da altri giornali, perché i dettagli sono infiniti. Sempre sulla politica italiana c'è la notizia che potrebbe essere bomba, cioè il divorzio avviato tra Grillo e il Movimento 5 Stelle. Divorzio promosso dal nuovo capo politico Luigi Di Maio, che da vecchio democristiano, giovane vecchio democristiano, la prima cosa che fa da nuovo capo politico si toglie dai piedi il vecchio ingombrante garante che minaccia di bocciargli qualche scelta politica che dovrà fare. Quali scelte politiche dovrà fare Di Maio? Beh, sicuramente dovrà fare quella delle alleanze, altrimenti si fa altri 5 anni a bagnomaria a fare opposizione, per quanto dignitosa o per quanto poco dignitosa, ma la poltrona del più ambita con la presidenza del Consiglio non si avvicina. E quindi se devi fare un governo di coalizione devi rompere con quella eredità del Movimento 5 Stelle che era noi non andiamo al governo con nessuno perché sono tutti cassa, perché dobbiamo fare tutto, dobbiamo rovesciare il Parlamento, aprirlo come una scatola di tonno, tutte queste metafore che hanno fatto anche il successo del Movimento 5 Stelle, siccome non si possono fare, bisogna innovare facendo un movimento che è un po' più un partito, prendendo il vecchio fondatore, il vecchio garante, mettendolo un po' da parte. Grillo, il suo blog sono una cosa, il Movimento 5 Stelle e la loro piattaforma Rousseau sono un'altra, poco Grillo e molto partito, la nuova struttura 5 Stelle, il Fatto Quotidiano, poi in sede di approfondimenti ci ritorneremo, racconta dettagli sulla vicenda. Sul piano economico invece una delle ultime decisioni del governo, affidata a una circolare interpretativa, è il titolo principale del Sole 24 Ore, bonus lavoro portabile. Qui i titoli diventano criptici. Che cosa significa? La decontribuzione per gli under 35 applicabile anche su più contratti fino al limite dei 36 mesi. È una cosa particolarmente scandalosa, ovviamente fa felice il Sole 24 Ore, perché si tratta di questo. Una delle misure più ignobili del Job Act, che era la decontribuzione in caso di assunzione di un giovane sotto i 35 anni, era valida soltanto per il primo contratto, anche perché la decontribuzione è un danno sia per l'INPS che per il lavoratore. Per l'INPS perché arrivano meno soldi con cui pagare le pensioni, visto che l'azienda non paga i contributi previdenziali, non entrano soldi all'INPS. Secondo, è un danno per il lavoratore, perché quel lavoratore comincia sì a lavorare, ma l'azienda non versa i contributi e quindi la sua pensione, quando e se dovesse arrivare, ma oppure quando e se comunque dovrà andare in pensione perché avrà raggiunto i 90 anni, e scoprirà che in quegli anni lì i contributi non ci sono e quindi la pensione sarà più bassa ancora del previsto. Bene, questa infamità, che valeva soltanto per il primo contratto d'assunzione, con una circolare senza nemmeno una legge viene estesa a più contratti che possono essere fatti fino a 36 mesi, cioè per 3 anni. E quindi per 3 anni un lavoratore che viene assunto più volte, magari dalla stessa azienda, riceverà meno contributi lui, anzi nessun contributo, non si vedrà riversare nessun contributo, con doppio danno per lui e per l'azienda. Questo affidato a una circolare interpretativa, questo dà la misura del governo Gentiloni che zitto tizio, piano piano, però ti frega tutto spiano, faccio qua pure rima. Mentre Renzi te lo urlava in faccia, Gentiloni sussurra, molto vaselina, pochi strilli, ma il risultato è identico. Il Sole 24 Ore non fornisce altre grandi notizie da prima pagina, perlomeno le notizie riportabili in poche parole, per esempio ESME, avanzo primario per ridurre il debito, effettivamente richiede un attimo di approfondimento. Più semplice il titolo, Qualcomm, che è una casa produttrice americana di processori, soprattutto per smartphone. Qualcomm pagò Apple, cioè la mela, per fermare i rivali, praticamente un accordo per fregare la concorrenza, con l'esclusiva dei chip Qualcomm per Apple e il vincolo di Apple di adottare soltanto i chip Qualcomm. C'è una maxi multa da parte dell'Unione Europea, addirittura $1 miliardo, quindi questa volta è una multa vera, multa seria. Il manifesto invece dirazza completamente rispetto agli altri giornali, per fortuna. La notizia è la macchia del Leopard, facendo il verso ovviamente al più vecchio luogo comune a macchia di leopardo. Di cosa si tratta? La grossa coalizione, cioè tra democristiani e socialdemocratici tedeschi in carica, costretta dalla Linke a ufficializzare, che la Linke è il partito di sinistra nato dalle ceneri del vecchio partito comunista e del partito della sede della ex DDR, della Germania Est, costretta in seguito a una pressione parlamentare a ufficializzare l'export record di 25 miliardi di euro in armamenti negli ultimi 4 anni a paesi in guerra. E c'è la prova del finto embargo a Erdogan, perché era stato dichiarato un embargo, visto che Erdogan massacrava civili curdi soprattutto, e l'embargo era finto. C'è la prova TV addirittura. I tank Leopard 2 dell'offensiva turca contro i curdi in questi giorni sono quelli della Bundeswehr, venduti al sultano. Grosso scandalo proprio adesso per Scholz e Merkel, che avevano appena deciso di fare un governo insieme. Però la SPD deve aspettare l'esito di un congresso che dovrà far votare tutti gli iscritti se andare di nuovo al governo oppure no, nel comitato centrale o come si chiama della SPD la decisione è passata a maggioranza non larghissima, 54-46, e questo scandalo potrebbe far cambiare la decisione, gettando la Germania, non un paesino qualsiasi, di nuovo nel caos politico. Con questa notizia chiudiamo le prime pagine, ci risentiamo tra pochi minuti per gli approfondimenti. Intanto buona giornata a voi, restate in ascolto di Radio Città Aperta. Di nuovo buongiorno a voi, eccoci per lo spazio degli approfondimenti, e direi di partire direttamente dagli esteri, ma non dagli esteri riuniti a Davos nel vertice dei potentissimi che se ne fottono di noi e si incontrano solo su come fotterci meglio, ma su uno scontro che viene da tutt'altra parte e che dà la misura di come avviene anche la lotta politica a livello globale. La notizia è dal Brasile. Prendiamo dalla Stampa, pagina 15, la condanna non ferma Lula, un cavillo per restare in corsa. Cosa succede? Lula è stato condannato dalla Corte d'Appello, che gli ha anche raddoppiato la pena da 6 a 12 anni per corruzione. Su questo non pare che ci siano moltissimi dubbi, ma calcolando che la destra in Brasile al governo in questo momento è molto più corrotta, che è uno scontro che sa molto di metodo politico, diciamo metodo giudiziario per raggiungere esiti politici. Qual è l'esito politico? In Brasile si vota a settembre-ottobre e Lula, secondo tutti i sondaggi, supera ampiamente il 50%, perché pochi mesi di governo della destra dopo il golpe con cui è stato condotto l'impeachment contro la ex presidente Dilma Rousseff, dello stesso partito di Lula e successore di Lula alla presidenza del Brasile, pochi mesi di governo di destra hanno convinto i brasiliani che forse è meglio riprendersi il governo del partito del Trabalhadores, del PT. Allora a questo punto è intervenuta una magistratura e particolarmente un singolo giudice che si chiama Sergio Moro, che è artefice della maxi operazione che ha portato all'imputazione di Lula, che però appunto resta assolutamente predominante nei sondaggi. Gli ultimi sondaggi lo danno al 52%, mentre il presidente di destra Temer sta circa al 7%. Capite che un paese così messo, che un presidente non rappresenta nessuno è il capo dell'opposizione, lo manti in galera, si ritorna a quel Brasile dei tempi andati in cui c'era la dittatura militare, insomma, o cose del genere. Cosa ci racconta però la Stampa? La Corte d'Appello doveva esprimersi sulla condanna inflitta in primo grado dal giudice Sergio Moro, artefice della maxi operazione Lavacchiato, che ha scoperchiato gli intrecci delle imprese e la politica. Lula è stato ritenuto colpevole all'unanimità di aver accettato dalla società di costruzione OAS un antico in cambio di grandi commesse pubbliche. Adesso il tuo cammino è tutto in salita. Le elezioni sono in ottobre e lui è il primo in tutti i sondaggi sulle intenzioni di voto. Ma la legge brasiliana impedisce ai condannati in secondo grado di ricoprire cariche pubbliche. La sua candidatura sarebbe illegale. Ma c'è sempre la strada dei ricorsi, tre in particolare: presso la Corte d'Appello per vizi formali, presso la Corte Suprema o direttamente davanti alla giustizia elettorale. Il sistema brasiliano è quasi più complicato del nostro. Se la Corte Suprema sospendesse la decisione di Porto Alegre, il tribunale che ha combinato la condanna, per esaminare l'intero caso potrebbero passare dei mesi, oltre il limite di fine luglio per la presentazione delle candidature. E Lula intende candidarsi e tentare il tutto per tutto. Se vincesse da presidente godrebbe di un'immunità provvisoria fino alla fine del mandato. Sa che la pressione popolare può aiutarla e per questo da mesi percorre il Brasile in un tour preelettorale che ha ridato vigore a una sinistra falcidiata dagli scandali e dall'impeachment di Dilma Rousseff. Questo per dire cosa? Che uno scontro politico portato sul piano giudiziario può combinare disastri anche da un'altra parte del mondo, e ricordiamo che il Sud America è un vecchio cortile di casa degli Stati Uniti. Togliersi dai piedi il governo che aveva dato all'ALBA, cioè all'Alleanza dei Paesi Latinoamericani, l'Alleanza Bolivariana dei Paesi Latinoamericani, la dignità di un'alleanza semicontinentale, perché è della sola America Latina, ovviamente nel nord è un po' più difficile con gli Stati Uniti che stanno lì, aveva ridato la dignità di fare una politica autonoma, di rendersi molto indipendenti dagli Stati Uniti, e questo ovviamente non è mai piaciuto agli Stati Uniti, che hanno trovato politici e giudici in grado di mettergli i bastoni nelle ruote. Però si rivota e quindi a questo turno non si potrà probabilmente far finta di nulla. Se Lula riesce a presentarsi vince sicuro, perché il popolo pare che da quelle parti lo apprezzi più di quanto non apprezzi i suoi avversari. Rimaniamo all'estero. Sapete che c'è tutta questa storia negli ultimi tempi delle molestie sessuali, soprattutto negli Stati Uniti, soprattutto tra i potenti, e tutti quanti che si sono sbracciati a condannare, per esempio, il produttore Weinstein, che ha abusato per decenni delle attrici che dovevano passare dalle sue parti, che cercavano una parte nei suoi film, e presso a lui sono stati buttati giù dal trono attori famosi come Kevin Spacey e tanti altri, sempre per lo stesso motivo. E tutti i giornali hanno difeso, come dire, l'integrità del sistema economico. Adesso una cronista del Financial Times si è infiltrata tra le hostess chiamate per una convention, una cena tra uomini potentissimi, tra manager di società multinazionali, uscendone con un articolo che li descrive esattamente nei dettagli. Prendiamo in questo caso da Repubblica, pagina 12, due reporter infiltrate alla serata di beneficenza tra molestie e proposte sessuali dei manager, uno di quegli articoli che ci dice, non ci scandalizziamo affatto, non stiamo facendo scandalismo, che ci dice come sono fatti quelli che comandano. Al di là di tutte le chiacchiere che fanno raccontare su di sé, è proprio l'immagine, diciamo pure a nudo, di quello che sono, delle fetenzie umane che hanno potere, sanno di averlo, usano quel potere per schiacciare chi sta sotto, e anche quelle povere disgraziate di hostess che vanno a fare il servizio alla cena. Questo dire che il problema sono i padroni. Dice, ma ci stai dicendo che il problema sono i padroni? Sì, stiamo dicendo che il problema sono i padroni, non sono altri. Quello è il problema dell'umanità, chi comanda è il problema. Per capirlo potremmo anche tornare al manifesto, pagina 3, Berlino la macchia del Leopard, avevamo detto anche in serie di prime pagine. Cosa è accaduto? Allora, leggiamo dall'articolo di Sebastiano Canetta. C'è un contratto di coalizione Merkel e Schulz con lo stop alla vendita di armi per chi alimenta la guerra in Yemen. E il governo in carica, guidato dalla medesima Cross Coalition, costretto ieri dalla Link a ufficializzare l'export record di 25 miliardi di euro negli ultimi 24 anni in armi. Tutto a beneficio anche di Arabia Saudita, Emirati ed Egitto, cioè degli stati canaglia che massacrano la popolazione propria o quella altrui. L'Arabia Saudita, per esempio, massacra in Yemen. Si aggiunge il finto embargo al regime di Erdogan turco, sempre comunque puntellato da socialisti e democristiani, con la prova TV della co-belligeranza tedesca nell'offensiva turca contro i curdi. I carri armati Leopard 2 sono proprio quelli dismessi dalla Bundeswehr e girati alle truppe del sultano. Sono due scandali che investono la cancelliera nel piano della formazione del suo quarto governo, ma sono anche una grana politica per i socialisti di Martin Schulz. La delega sugli armamenti fino a marzo apparteneva all'attuale ministro degli esteri Sigmar Gabriel. Paradossi stridenti con il pacifismo scritto ma non praticato nelle 28 pagine del patto d'alleanza firmato il 12 gennaio tra Merkel e Schulz, e soprattutto pessima pubblicità per i dirigenti socialdemocratici impegnati a convincere gli iscritti che voteranno il referendum a febbraio della bontà di continuare a governare con Mutti, cioè con Angela Merkel, fino al 2021, altri tre anni. La questione è quindi semplice: uno scandalo enorme sul piano economico, ma anche su quello politico, perché i carri armati dati a Erdogan per ammazzare i curdi sono una prova provata, ci sono i filmati, quelli sono carri armati tedeschi Leopard 2, non c'è verso, non appartengono a nessun altro modello. Sebastiano Canetta si diverte oltretutto, perché quando ha fatto il militare faceva il carrista, quindi proprio non c'ha, conosce la materia ben da vicino, li riconosce a uno sguardo. Questa vicenda rischia di mettere in crisi la coalizione, la ripetizione della grande coalizione tra democristiani e socialdemocratici in Germania, e quindi a mettere in discussione la stabilità politica tedesca. Voi sapete che in Europa si fa un gran parlare della stabilità politica, per esempio dell'Italia e di altri paesi, ma se la stessa Germania cade nell'instabilità politica per cose vergognose come questa, cioè dare i carri armati a Erdogan per fargli schiacciare i curdi in Siria, oltretutto oltre quelli in casa propria, effettivamente questa Unione Europea non sta messa molto bene. Manifesto prosegue un articolo di Chiara Cruciati, ottimo articolo di Chiara Cruciati, col quinto giorno di bombardamenti su Afrin, decine di vittime civili, l'offensiva della Turchia in Siria contro i curdi, con ovviamente i russi che si sono fatti da parte per fargli fare il lavoro tranquillamente, una delle tante vergogne che vanno addossate a Putin, che, come ricordiamo sempre, non è buono perché è russo, ha semplicemente altri interessi perché è russo, ma non possiamo dire che sia buono. Avremmo intenzione di restare agli esteri, e per restare agli esteri tocca andare a Davos. Sapete che c'è questo convegno annuale dei massimi potenti della Terra, dove ieri andava in scena lo scontro tra Unione Europea e presunto scontro tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi, sul protezionismo, eccetera. Il Corriere della Sera, pagina 2, ci dice: a Davos i leader d'Europa e Cina contro il nuovo protezionismo, mentre l'americano Mnuchin, che è il ministro del commercio estero statunitense, dice: la nostra moneta debole, un bene. Questo ricorda un punto che l'Unione Europea aveva cancellato al suo interno, cioè la possibilità degli Stati di perseguire un vantaggio competitivo sul piano economico svalutando la moneta. Gli americani lo stanno facendo con manovre sui mercati monetari, e ovviamente un dollaro debole, un dollaro che vale meno, favorisce le esportazioni americane, mentre sfavorisce le importazioni, per esempio, o cinesi o europee. E gli americani lo dicono senza problemi. Questa sarebbe già una piccola guerra alla globalizzazione degli ultimi 30 anni, ma le misure doganali, dazi alle importazioni messe da Donald Trump a lavatrici e pannelli solari cinesi, dazi molto forti, vanno dal 30 al 50%, aprono una guerra commerciale di proporzioni planetarie che non si sa esattamente quando e dove si potrà fermare. A Davos, sempre il Corriere della Sera, con un pezzo di Federico Fubini, che è tutto un vice direttore, parla di Macron, il discorso più lungo, e poi vola via con Merkel prima dell'arrivo di Trump per non incontrarsi. È divertente la descrizione della procedura e del clima interno a Davos, in cui ci dice: come ai tempi del Politburo sovietico, i minuti offerti davanti al microfono in sala rivelano se un leader sia considerato in ascesa o in declino, se sia merce preziosa da esporre a lungo oppure un po' meno pregiata, come pure lievemente imbarazzante. Alla cancelliera tedesca, il programma di Schwab, che è il padrone di casa del vertice di Davos, aveva curiosamente offerto giusto qualcosa in meno di Macron. A cui sono stati concessi 45 minuti e lui se ne è presi altri 20 per il suo discorso, quindi un'ora più di un'ora, mentre alla Merkel solo 40 minuti, sempre di più della mezz'ora data al collega italiano Gentiloni, che ovviamente e obiettivamente vale molto meno, che è lo stesso tempo dedicato alla star emergente, l'argentino nazista Maurizio Macri. Sono anche più dei 20 minuti precisi allocati a Theresa May, sulla Premier di Londra grava l'ombra dell'irrilevanza da Brexit, o al canadese Justin Trudeau, e insomma, mentre, che ne so, al leader iracheno Haider al-Abadi solo appena un quarto d'ora. Divertente perché appunto è la descrizione come questi vertici tra potenti che dovrebbero testimoniare di quanto si vogliono bene, in realtà, come nel vecchio Politburo sovietico, giusta la notazione, rivelano chi è che sale e chi è che scende, e a quanto pare Angela Merkel scende, e scende anche sostanziosamente. Dal Corriere della Sera segnaliamo a pagina 5 l'intervista sempre di Federico Fubini a Martin Wolf, capo degli editorialisti del Financial Times, che ci dice una cosa secondo noi molto interessante sulla situazione italiana. Il titolo dell'intervista è: l'euro, gli italiani non usciranno mai, ora nuove riforme per evitare la crisi. Questo è un titolo, come si dice una volta, di servizio. La cosa interessante è questa: Fubini chiede, ma la minaccia populista nelle elezioni italiane per lei esiste ancora? E il vecchio Martin Wolf, che è uomo di mondo, risponde nel modo che vi dovreste stampare in mente. L'ipotesi più diffusa tra tutti, che condivido, è che il cane abbai molto più di quanto morda. Forse sarò cinico, ma mi sembra che in Italia si faccia molto teatro e si dicano molte frasi ad effetto. Poi tanto alla fine tutti sanno che l'Italia non ha assolutamente nessuna possibilità di lasciare l'euro, nessuna, e che non ha nessuna possibilità di violare tutte le regole del sistema, perché ciò creerebbe una crisi mostruosa che travolgerebbe il governo in un giorno. Alla fine i politici italiani, per quanto mugugnino e siano insoddisfatti, alla fine sanno dannatamente bene che l'Italexit è una impossibilità. Ora, noi non siamo affatto d'accordo con Martin Wolf per quanto riguardi l'Italexit, nel senso che a nostro avviso è l'unica maniera per cercare di salvare un paese avviato verso un baratro senza fine. Ma la descrizione dei politici italiani che fanno finta di fare i populisti sembra la fotografia di Salvini della Lega e anche qualche volta di Di Maio quando sfarfalla, è assolutamente impietosa, perché in Italia si fa molto teatro e si dicono molte frasi ad effetto, poi alla fine tutti sanno che l'Italia non ha nessuna possibilità, né questi non lo sanno, e più di tutti lo sanno i politici che stanno a Montecitorio, a maggior ragione quelli che stanno a Palazzo Chigi, e quindi tutto, non li state a sentire. Il cane abbaia molto più di quanto non morda, è espressione che va benissimo per la nostra classe politica che non perde occasioni di coprirsi di vergogna. Sempre dal Corriere della Sera possiamo prendere richiamo dell'AGCOM alle TV, ma le TV vanno in rivolta perché questo richiamo sarebbe patetico e offensivo. Cosa è accaduto? Ad appiccare il fuoco sono le segnalazioni dell'AGCOM sulle trasmissioni andate in onda nel periodo 15-21 gennaio. C'è un po' per tutti, tranne che per le reti RAI, che non siano il canale All News. Si parte da un forte richiamo alla 7 per il tempo di parola e il tempo di notizia dedicato, specie nelle edizioni principali, a 5 Stelle e Lega, a scapito del PD e di Forza Italia. Stesso monito riguarda TG4 e Studio Aperto per l'elevato tempo di notizia fruito da Forza Italia a svantaggio delle altre forze politiche. Un richiamo va anche a Sky TG24 per l'eccessivo tempo di parola riflesso anche nel tempo di notizia destinato al Movimento 5 Stelle, Liberi Uguali e Lega. Ultima durata della vecchia a Rai News per lo squilibrio nei tempi di parola a favore di Liberi Uguali e detrimento del PD. Ora, se uno vede i telegiornali della Rai in cui esiste un solo partito del PD, vi è da ridere. Alla Rai non c'è niente da dirgli. Ti vai a prendere giù, come giustamente dice Enrico Mentano, il tempo di parola su TG La Setta, le due liste citate, 4 minuti e 12 secondi per il Movimento 5 Stelle, 1 minuto e 50 secondi per la Lega, in 9 ore e mezza di notiziari. E a me mi viene a rompere i coglioni, ma siete matti. Però il PD è fatto così, vorrebbe tanto che tutti i giornali parlassero solo di lui, purtroppo non gliela fanno, non gliela fanno, non gliela fanno. E sempre dal Corriere della Sera sarebbe da citare le editoriali di Aldo Cazzullo, ma per un solo motivo. Il titolo è "L'errore è trascurare il non voto", è preoccupato per quanta gente si dichiara indifferente a queste elezioni, praticamente il 75% dice "ma tanto, dicono cazzate, ci stanno a coglionare". E scrive Cazzullo: "Non ci sono mai stati tanti indecisi come adesso, tramontate le ideologie, indeboliti i leader, allentati i legami personali e clientelari, se non altro per l'esaurimento delle risorse da distribuire ai clienti. I voti in libera uscita sono quasi la metà del totale, perché allora i partiti li disdegnano e si rivolgono solo a chi già convinto? Perché sperano proprio che non vadano a votare, perché se ci andassero probabilmente sceglierebbero soluzioni e proposte molto diverse. Sapete che noi sosteniamo una battaglia disperata ma emozionante, che è quella di Potere al Popolo, una lista nata dall'iniziativa Io so pazzo di Napoli, che ha coinvolto quanto restava delle organizzazioni politiche della sinistra, quanto si muove invece delle vertenze territoriali, dai Notav, Notap, Notrib e a un'altra serie di associazioni di scopo, locali o meno. E questo tipo di battaglia è l'unica che si muove in controtendenza rispetto a un mercato politico praticamente appiattito sulle chiacchiere e sulle promesse. Qualcuno potrebbe dire ma noi 5 Stelle sono diverse. No, ma il quotidiano più vicino ai 5 Stelle, cioè il Fatto Quotidiano, a pagina 4 è costretto, e non potrebbe far altro, a scrivere "poco grillo, molto partito, la nuova struttura 5 Stelle", e quello imposto da Di Maio è un cambio di pelle, l'autoesilio del fondatore, cioè il Grillo, su un nuovo portale certifica la mutazione del movimento, con un capo politico che può durare 10 anni e un'aristocrazia interna. Scrive il giornalista che se ne occupa, Luca De Carolis: "Governo o non governo che sia, il movimento del gennaio 2018 è ormai un'altra cosa e fa rima con partito. Una forza che ha ristretto i confini della democrazia diretta. Un Movimento 5 Stelle sempre meno leggero, con una struttura che vuole sopravvivere alle elezioni e chissà per quanto. E la regola del doppio mandato, intoccabile oggi, ma domani si vedrà, non può cambiare il corso delle cose, cristallizzato nelle norme". Noi vorremmo far notare, ma sembra una cosa un po' polemica, ma è solo divertente, che Grillo, che verrà certamente eletto a queste elezioni, sta al secondo mandato. Se per caso la legislatura dura poco, perché non si riesce a fare un governo nemmeno del presidente, secondo Enrico, il Movimento 5 Stelle Di Maio ha finito, perché ha già fatto 2 mandati. Viene il sospetto che Di Battista l'abbia sospettato a sua volta e abbia detto "io salto sto giro, visto il casino che c'è. Hai visto mai che dura un anno e d'altro anno cioè, sto solo io al posto di questo?" Ma invece quello si sta blindando per continuare. Un democristiano non è un rivoluzionario. Chiudiamo con 2 notizie sull'Italia, una che danno il quadro della schifezza di questo paese. Dal Manifesto, pagina 8, sporcizia e degrado a Lampedusa, hotspot come un carcere per migranti. A parlare è la denuncia, è il garante Mauro Palma, persona specchiata e rispettabile, la quale, che è andato lì, ha controllato e dice: a un anno di distanza non è cambiato niente, i bagni turchi e i materassi messi per terra. Tutto è una struttura ambigua, perché sembra un centro di detenzione, mentre dovrebbe essere solo un posto dove le persone vengono identificate. C'è anche la fotografia di una situazione che sembra appunto un cortile di carcere, con in più i panni stesi ad asciugare, ma anche nelle carceri qualche volta ci stanno i panni stesi ad asciugare nei cortili. L'altra notizia invece a pagina nuova è proprio specchiata. Gorizia, polemica sulla decima massi, reduci accolti in municipio. Anna di Gian Antonio dell'Ampi racconta la storia di una città che è stata medaglia d'oro per la resistenza, ma in queste condizioni è ridotta in questo modo. Inni fascisti cantati in aula, perché sono stati ammessi i reduci della decima massa, cioè dei torturatori nazisti, cioè collaborazionisti fascisti dei nazisti, i fascisti in aula, quindi, mentre Casa Pound manifestava fuori. E Gorizia è messa veramente in una situazione complicata. Ricordiamo che la presidente della regione si chiama Seracchiani, e che non ha ritenuto necessario spendere una sola parola su questa vergognosa pagina che ha coinvolto e ha riguardato il comune di Gorizia. Con questo noi chiudiamo anche gli approfondimenti. Vi consigliamo di restare in ascolto di Radio Città Aperta e auguriamo una buona giornata a tutti voi.